Ciao a tutti e benvenuti in Let's Speak Magic, un podcast a cura di Nexus Arcanum. Io sono Dee.
Io sono Emmet e ho brutalmente approfittato di Dee per fare l'introduzione che io non riuscivo a fare. Ma quest'intro è soltanto per introdurvi quello che seguirà, che è una live che ho tenuto su Instagram qualche giorno fa. Da quest'anno abbiamo deciso che le live informative che teniamo sulla nostra pagina Instagram, ci trovate come Nexus, beh, come non so neanche più dire il titolo della mia pagina, come Nexus.
Nexus trattino basso Arcanum.
Vedete, per le informazioni tecniche devo
Sono la
proprio
vostra valletta.
devo proprio assumere D. Da solo non ce la posso fare. Le live, insomma, che terremo su Instagram, cercheremo di portarle anche in Let's Speak Magic come contenuti extra, questo per rendere, diciamo, il lavoro che facciamo su Instagram almeno in parte fruibile anche dagli ascoltatori che ci seguono soltanto sul podcast. Una cosa del genere ci piacerebbe farla anche con le conferenze, magari gratuite che porteremo su Instagram o a degli eventi che terremo durante l'anno. E niente, ci sembra un modo simpatico per continuare a tenerci in contatto, continuare a fare informazione e rendere il nostro materiale più fruibile. Vi lascio alla conferenza, al video
Live.
podcast, alla live, chiamatela come volete. Buon ascolto! Allora, direi che vedo che ci sono un po' di persone, iniziamo perché ho un sacco di cose da fare poi oggi. Esatto,
Anche un sacco di cose da dire.
e ho anche un sacco di cose da dire. Allora, per prima cosa, grazie, benvenuti. Questo forse sarà un video podcast, quindi prenderò la registrazione e la trasformerò anche in podcast. Per cui se non potete seguirla tutta, non preoccupatevi, in un qualche modo ce la faremo a proporla. O come podcast o come live salvata se Instagram collaborerà. In secondo luogo, sono veramente strabiliata dal riscontro che ha avuto il post di ieri, strabiliata al punto che ho detto: vabbè, minchia, se l'argomento interessa così tanto, allora vale assolutamente la pena fare una piccola live per espandere un pochino il discorso. Non è, lo specifico subito, a scanso di equivoci, non è una live di flame rispetto a quello che è successo ieri sotto al post. Quello che è successo ieri sotto al post resta sotto al post, anche perché in una live chiunque non avrebbe, possibilità di interagire, a meno che io non lo invito, per cui, non sarebbe assolutamente corretto. Però un po' quello, un po' il contenuto stesso del post, un po' le domande che ci sono state fatte in privato, mi hanno convinto che fosse carino ampliare un po' il discorso. Parte di quello che vi dirò lo ritroverete anche nei podcast, che penso faremo uscire verso fine anno sul panico satanico, perché in realtà tutto il discorso, e beh, Brooks Alpina, basta che vai a leggere. Cioè, non porterò l'argomento qui perché questa diretta non è per quello. Dicevo, parte dei contenuti che anticipo in questa live saranno portati anche nei podcast sul panico satanico, perché in realtà c'è un legame piuttosto stretto fra quello che succede nel Medioevo e nel Rinascimento con l'Inquisizione, la demonizzazione dei culti pagani, la caccia alle streghe, il cambio dell'immaginario, virgolette, satanico che viene appioppato alla strega, e quello che in termini strettamente ciao Romano, ti vedo, benvenuto, e quello che invece in termini strettamente sociologici succede nel fenomeno del panico satanico. Il legame c'è, è una cosa molto lunga da spiegare, quindi qui partiamo con degli antefatti e poi tutto quel discorso proprio strettamente relativo al panico satanico andrà nei podcast, così possiamo trattare dei micro-argomenti in maniera più precisa.
Scusa perché ti interrompo un secondo, poi ti lascio andare
Ciao
avanti.
Aradia, ciao Erika, Erika, vabbè, adorerai questa live, Erika. Fra l'altro, hai visto che bella la mia maglietta dei Samael? È quella con il sigillo dietro.
Aspettavi solo qualcuno
Sì,
con cui condividere
cazzo.
queste cose. Vabbè,
Tra l'altro faccio notare che per il panico satanico l'argomento è talmente vasto che l'ho dovuto dividere in un quantitativo
Sì,
esponenziale di
esatto. Anche
podcast.
perché in realtà il problema del panico satanico parte dai romani e dai greci, ma appunto questa cosa la vedremo altrove. In questa live io vorrei partire con una riflessione sul cambiamento del termine demone. Nel senso, siamo tutti bravi a fare il compitino scolastico del dire il termine medievale demone deriva dal latino e deriva dal greco, quindi l'originario del demone medievale è il daimon. Permettetemi di dire molto brutalmente sta minchia. Nel senso che nel demone medievale si vanno ad accorpare tutta una serie di altre idee, altri concetti che in verità esulano da quello che è l'utilizzo di questo stesso termine nel mondo greco. Come vi spiegherò più avanti, il termine greco daimon, daimones in plurale, è, se vogliamo trovare un equivalente, più relativo al genius romano piuttosto che all'immaginario demoniaco medievale. Questo non implica né che appunto i demoni medievali nel loro immaginario, nella loro complessità e varietà di sfaccettature nascono nel mondo greco, né implica che non ci sia però un'influenza di quello che è il pensiero greco, ma soprattutto di periodo ellenistico, su quella che sarà poi sia la magia che la teologia che prenderà in considerazione i demoni. E ricordiamoci tutti che le demonologie sono prima di tutto un fatto teologico piuttosto che un fatto diciamo strettamente esoterico relativo alla magia. Faccio una piccola parentesi riguardo a quello di cui io mi interesso perché evidentemente non è chiaro ma ci sta, nel senso io sono sempre estremamente elusiva su questo aspetto e lo capisco che poi la gente non ci si raccapezzi. D'altro canto, anche solo per spiegarlo al caro spione romano, anche detto Viotti, ci ho messo una serata ad uno strigaparty. Quindi, per tagliare corto durante gli eventi pubblici o le conferenze, io dico: ah, sì, mi interessa di questo, quello e quell'altro, e la taglio molto corta. Ma la mia ricerca principale e quello che costituisce il core del mio interesse è proprio nello specifico. La formazione della Goezia, quindi di quella branca di magia cerimoniale che si sviluppa nel Rinascimento, a partire dall'ellenismo e dal pensiero e dalla magia di epoca ellenistica. Quindi voglio dire, non venite a contestarmi quello che vi sto per dire, cioè ho le biblioteche piene di libri che contengono le informazioni che io vi do, cioè semmai ditemi, ah ok, questa informazione è curiosa, dove la trovo? Però questo è un approccio leggermente diverso.
E faccio un altro appunto, se si vuole dire no, è una cazzata che si portino
Esatto,
le
che si
fonti.
portino le fonti. So che questa live farà saltare i nervi a un tot di persone, in verità non me ne frega assolutamente niente. Questo detto, vorrei partire a presentarvi una cosa molto curiosa che succede nel De Anima di Tertulliano. Tertulliano è uno dei tanti autori cristiani, lui scrive circa nel 200, nel 200 d.C., quindi diciamo nel periodo di formazione del primo grosso nucleo di teologia cristiana e di anche selezione dei testi, direi. Tertulliano nel De Anima fa una cosa molto curiosa. Lui parla delle pratiche dei pagani, parla del fatto che questi pagani, in particolare lui parla delle comunità pagane greche, per quello che ancora in qualche modo sopravvivevano del culto greco, o comunque quelle che sono le idee che ancora circolavano all'epoca circa il culto greco. Lui parla appunto delle pratiche, di questi pagani, parla del fatto che credono di poter evocare e interagire con le anime dei defunti, sia quelli che, regolarmente vengono considerati i defunti soggetto, della necromanzia, di cui fra l'altro uscirà un post su Patreon, credo a febbraio, penso di averlo programmato per febbraio. Quindi, in particolare, chiaramente, questi morti soggetti di necromanzia sono gli Aoroi e i Biayo Thanatoi, quindi i morti in gioventù prima dello sviluppo della loro vita e i morti di morte violenta, un esempio su tutti i soldati delle guerre. Lui dice, sì, questi pagani pensano di parlare con questi spiriti di morti e fra l'altro la ritengono una cosa positiva, ma noi cristiani in realtà sappiamo che questi auroi, questi biaio tanatoi, in verità sono demoni, quindi non sono anime dei morti, ma sono demoni. Qui secondo me si vede in maniera chiarissima quella che è una delle criticità nel considerare e nel valutare e nel prendere in esame la parola demone nelle sue varie fasi storiche. Se in Grecia ha un certo significato, che poi vedremo, e effettivamente i nekudaimones, quindi le anime dei morti, sono in qualche maniera un intelletto che vivifica ancora queste ombre dei morti, per Tertulliano stiamo già parlando di un demone nel senso più negativo e virgolette dispregiativo del termine, quindi come un agente del male. E nel De Anima questa cosa è chiaramente espressa. Nonostante non sia formalmente scorretto dal punto di vista greco definire gli auroi e gli aiotanatoi e tutti gli altri spiriti dei morti come propriamente dei daimones. Questa cosa formalmente è corretta, ma la troviamo in Tertulliano circondata di tutt'altro tipo di immaginario, un immaginario appunto cristiano. Un immaginario cristiano che parte da una ragione e una finalità politica che viene messa in atto attraverso quel processo che si chiama demonizzazione. La demonizzazione cos'è? È semplicemente l'attribuire una qualità di malvagità a qualcosa che in precedenza non lo aveva, per condannarlo chiaramente a scopo appunto politico. Quindi possiamo intendere la demonizzazione come un processo politico di condanna di qualcosa che non deve fare parte di qualcos'altro, di una religione, di una cultura, di una, che ne so, di un governo e via discorrendo. Ovviamente per la cristianità il processo di demonizzazione collide e in qualche modo diventa identico nella religione e nella politica, questo per una ragione molto semplice, che in particolare per il cristianesimo è vero questo, la religione fa politica, questo è verissimo per il cristianesimo, ma è vero in tutti i casi, cioè scindere politica e religione. Alexa, stop, meno male che dovevi spegnerla.
Ma gli ho tolto l'audio.
E non si direbbe, stacca Alexa, dannazione, sennò mi romperà le palle per tutta la live.
Devo dire?
Abbiamo una querela aperta con Alexa, cioè le abbassi il volume e non si abbassa il volume. La stacchi e sembra comunque rianimarsi in maniera autonoma e vabbè, peggio di un Terminator.
Esorcizziamo Alexa.
Esorcizziamo Alexa, è peggio di un Terminator. Cosa stavo dicendo? Sì, che questo discorso della demonizzazione ha una ragione politica per il cristianesimo, ma è comunque un processo che vediamo anche in atto. Ah, Silviotti, tu che sei stato qua lo sai, Alexa, quanto rompe le palle. Comunque è un processo che abbiamo visto, quello della demonizzazione, anche in atto in altri contesti. Poi, fra l'altro, un paio li vedremo. Quindi vorrei che vi portaste a casa da questa live innanzitutto il concetto che il termine demone, ma anche il termine daimon, quindi il termine greco, sono estremamente cangianti. Nella conferenza che ho tenuto alla Festa delle Ombre, dove parlavo appunto della necromanzia nel mondo antico, in particolare greco, in parte romano e ellenistico, perché prendevo in considerazione i papiri greci magici, ho spiegato verso la fine della conferenza che il termine daimon in Grecia identifica varie cose, identifica un agente divino propriamente detto, ma identifica anche un agente divino straniero rispetto alle divinità greche, identifica un intermediario fra umano e divino, come per esempio in Socrate, identifica un intelletto superiore. A volte è daimon il fato stesso, è daimon il morto, nekudaimones appunto, anime di morti, e di per sé, ovviamente, come spesso succede nei paganesimi, non ha di per sé un'accezione positiva o negativa, è semplicemente quello che è. Però può ovviamente possedere un uomo, può essere controllato dal mago, comunque dall'umano, e qui, come spiegavo appunto nella conferenza, si trova parte della radice di quella che poi è lo sviluppo delle idee che confluiscono nella goezia. Parte non significa però identità, questa è una cosa su cui io batto sempre fino al vomito. Comunque, in sostanza, possiamo considerare il daimon greco come una sorta di intelletto vivificatore che appunto permea varie cose. Volevo fare un appunto che secondo me è interessante e riguarda il fatto che noi abbiamo questa mentalità quando ci approcciamo al culto greco, ma secondo me è una cosa un pochino più ad ampio spettro, di vedere in maniera così univoca tutte le entità che fanno parte di una religione come divinità. È una cazzata senza eguali, a mio parere. Innanzitutto perché ci sono vari tipi di entità e vari tipi di spiriti, prendendo il termine spiriti in senso un pochino più lato. Comunque è una cazzata senza eguali, perché se anche solo guardiamo la religione greca, per capire di preciso cosa si intendesse per daimon, dobbiamo per esempio iniziare a fare una differenza fra i teoi e i daimones, quindi fra le divinità propriamente dette e i daimones, che hanno magari un loro culto, vengono invocati, vengono in qualche modo coinvolti nella vita religiosa, ma che sono semplicemente degli spiriti personificazione di condizioni umane. Si pensi per esempio a Thanatos, che è il daimon appunto del trapasso, della morte. Si pensi a Phobos, la paura. Si pensi a Soteira, quindi alla salvezza o la sicurezza. E fra l'altro Soteira, che originariamente fu un daimon, è poi anche uno degli attributi di Ecate, ma non perché Ecate sia effettivamente un daimon, ma perché con il vario passaggio di idee attraverso i secoli lo sarà, sì, nel neoplatonismo, però proprio quando prevarrà la sua funzione di salvatrice rispetto ad altre funzioni, ad altri contesti. In quest'ottica, chiaramente, anche gli eroi infatti hanno un culto spropositato in Grecia. Cioè, se pensiamo alla quantità infinita di oracoli intitolati agli eroi, dove veniva prestato culto e servizio a questi, non so neanche se si possono chiamare Nekudaimon a questo punto, comunque a questi eroi per poi essere invocati a scopo oracolare, cioè...
Io oserei quasi chiamarli antenati divinizzati.
Ma poi la cosa degli eroi è strabiliante, e bravo Emanuele che l'hai citata, perché per esempio a Micene ci fu un vero e proprio culto degli eroi incentrato su tombe vuote, che probabilmente, come dice Di, rappresentavano o degli antenati mitici o comunque qualcosa di questo genere. È una cosa estremamente interessante che nessuno si incula, ma in realtà, come delle tante cose di cui nessuno parla. Vabbè. Allora, è verissimo, e di questo do assolutamente atto, che buona parte degli, chiamiamoli, movimenti inerenti alle vie di mano sinistra contemporanei, in realtà ripesca a piene mani dal concetto, non lo direi ellenico, lo direi più che altro ellenistico, del demone, del daimon. Però è anche vero che bisogna tenere in considerazione tutto ciò che è stato prodotto successivamente rispetto al periodo solo i tradizionalisti romani si preoccupano del culto degli eroi venerati in Grecia, senza motivo, dato che è una tradizione greca. In effetti mi chiedo perché voi tradizionalisti romani vi interessate di questa cosa, però grazie dell'appunto, perché è oggettivamente inerente e
perché i
logico.
Romani sono come il prezzemolo,
perché deve tenersi impegnato il cervello.
Sono come il prezzemolo, stanno ovunque.
Ma è che Viotti ha troppi neuroni, sì. Quindi le devi impiegare in qualcosa.
Mamma mia. Cioè, vedi, a chi troppo che è un cazzo.
Esatto. Allora, stavo dicendo che bisogna comunque tenere in considerazione quelli che sono gli sviluppi dei termini e cosa vanno a significare successivamente. Cioè, quando si prende in analisi un termine, non si può prendere in analisi esclusivamente quella che è la sua etimologia, perché si rischia di fare un errore proprio strutturale nelle deduzioni che si vanno a trarre. Perché, come dicevo, cioè, se è verissimo che il termine demone impiegato comunque negli scritti teologici, ma anche negli scritti magici medievali, rinascimentali, via discorrendo, attinge al greco, attinge a ciò che è ellenico e all'epoca ellenistica, secondo me, in maniera particolare, è anche vero che questo termine viene circondato di nuovi significati, di altri significati, che ne variano in qualche maniera il senso. Assume, per esempio, il significato di un agente sovrannaturale, non divino, appunto, ma demoniaco, che trasmette il male. E questa cosa non può in alcun modo essere lasciata indietro, perché vi porto proprio l'esempio di quello di cui mi interesso io, in maniera tale che non andiamo a toccare culti e questioni di altri. Un conto è dire la Goetia del Rinascimento attinge a pratiche, idee ellenistiche e comunque più antiche. Un conto è dire quello che c'è scritto lì è ellenistico. La stessa cosa per quanto concerne appunto il termine demone. Non bisogna mai, mai, mai lasciare indietro il significato e il senso di cui le parole vengono vestite nelle varie epoche e anche nelle varie culture. Questo esempio della culturalità della lettura dei termini lo facevamo l'anno scorso alla conferenza di Strigarium, quella dove abbiamo parlato della strega come erede delle tecniche ancestrali, dicendo alle persone, cosa che peraltro è giustissima da tutti i punti di vista, sia in quanto a studi etimologici, sia in quanto a studi antropologici, a studi sociologici, eccetera eccetera, che per capire esattamente cosa sia la strega in una certa cultura bisogna andare a vedere come quella cultura definisce la strega e la stregoneria. Questo anche al di là di quella che è una definizione più comoda, strettamente antropologica. Questa culturalità è quella che circonda le parole del loro significato. Vi faccio un altro esempio fuori dall'esoterismo. Se io dico sedia, tendenzialmente mi immaginerò la classica sedia che ho in casa, in legno, con il cuscino color carta da zucchero, quattro gambe, fatte in un certo modo. Se lo dico ad una persona, si immaginerà le sedie che ha in casa sua, che magari sono, che cacchio ne so, nere, con un cuscino rosso, e al posto che avere quattro piedi ne hanno cinque. Secondo me è un po' scomoda, però è per farvi capire.
O ne hanno solo uno centrale.
Ne hanno uno centrale, perché sono sedie moderne.
Esatto, sono quelle di design.
Di design, esatto. Questo è appunto quello che si chiama campo semantico che sta intorno alle parole, che ne arricchisce il significato, porta con sé chiaramente dei significati più arcaici rispetto all'epoca in cui prendiamo in considerazione il termine, ma cambiano, come dire, le proporzioni in cui questi significati sono presenti. Non è che nel demone della Goetia, per esempio, o nel demone dei processi alle streghe non sia presente quello che è l'immaginario arcaico, continua in qualche maniera a fluire in quelle figure che vengono definite nei grimori, nei processi e via discorrendo, ma in una proporzione diversa, perché è primaria invece l'immagine del demone come un agente del male. Io sto cercando di restare attinente il più possibile agli appunti, perché sennò diventa una live di 25 ore.
Perché è uno di quegli argomenti in cui si, esatto, potrebbe iniziare a parlare.
Stare qui a parlarne fino a domani mattina e avrei ancora cose da dire. E rischiare di diventare anche un po' pallosa. Allora, ecco, un piccolo passo indietro. Come dicevo, il termine daimon in Grecia viene attribuito anche alle divinità straniere. divinità straniere che non necessariamente vengono in qualche maniera condannate o demonizzate nel senso che dicevamo prima, quindi condannate nel loro essere straniere, nel loro non essere appartenenti alla religione greca. Questo termine daimon viene comunque attribuito anche a queste divinità, perché in loro si riconosceva in ogni caso comunque la presenza di un intelletto vivificatore, esattamente come in tutte le altre cose. D'altro canto, voglio dire, i papiri greci magici ci parlano del daimon delle piante, per cui cioè, è chiaro secondo me il ruolo sia religioso che filosofico che magico che la parola assume. Anche però nel mondo greco non bisogna escludere del tutto il fatto che processi di demonizzazione entrino nella definizione o nella ridefinizione di ciò che è straniero attribuendogli vari termini. Vi faccio due esempi. Uno è questo qui del daimon, dei daimones che abbiamo visto, che anche le divinità straniere vengono chiamate in questo modo, acquisiscono questa terminologia. L'altro esempio è tutto ciò che circonda la necromanzia nella Grecia classica e nella Grecia antica. Vengono coniati dei termini specifici in greco, ma per probabilmente almeno in parte tradurre delle pratiche straniere. In questo coniare dei termini troviamo innanzitutto la necessità di definire queste pratiche e di, virgolette, catalogarle. Ma quando poi andiamo a leggere le fonti, le narrazioni, le storie, per lo più sono tragedie, che parlano di necromanzia, troveremo la volontà di un distanziamento culturale. E qui abbiamo l'esempio invece non tanto di un termine greco che viene appioppato ad altro, quanto una pratica che penetra in Grecia e viene variamente considerata. Per cui anche questo, secondo me, è importante uscire da questa mentalità per cui i popoli antichi erano tolleranti verso i paganesimi, verso lo straniero, verso il diverso. Sni, cioè, sicuramente molto più di quello che ha fatto la cristianità, questo direi senza ombra di dubbio, anche perché c'erano altre problematiche politiche. In alcuni casi questa tolleranza, come spiegava Viotti sulla sua pagina in questi giorni, in alcuni casi la stessa tolleranza era una finalità politica, vedasi i Romani appunto, che dicevano ad altri popoli: ah, molto bene, tu veneri la tua divinità in questa maniera, ti serve un tempio fatto così, non me ne frega un cavolo, continua a fare quello che vuoi, ti costruisco il tempio, fatti i tuoi riti e pagami sostanzialmente le tasse e non spaccare le palle. Quindi questo è un altro esempio di come viene adottata con finalità politica non la demonizzazione ma la tolleranza, perché poi sono sempre le due facce della stessa medaglia. Cosa non vi ho detto? Ok, quindi siamo finalmente a un cristianesimo che si è formato, siamo nel Medioevo. Nel Medioevo, come spiegavo nel post, il termine demone, che ormai è qualcosa di a sé stante rispetto al mondo greco o comunque all'antichità classica, ha preso vie autonome, si è vestito di significati autonomi e via discorrendo. Nel Medioevo il termine demone è ormai un termine completamente negativizzato che viene appiccicato a qualsiasi cosa non sia cristiana, semplicemente. Anche alcuni movimenti ereticali all'interno del cristianesimo vengono demonizzati, Martin Lutero su tutti, fra l'altro.
Tra l'altro Martin Lutero viene anche definito lui stesso un
esatto, infatti Martin Lutero fra l'altro è un caso particolarmente interessante proprio per questo, perché a sua volta viene definito un demone, proprio perché questo termine ormai ha un'accezione politica propria. E lo vediamo benissimo, nel senso che tutto ciò che è una forza negativa, ha una valenza negativa, è letteralmente un demone. Questa cosa, come spiegavo nel post, si traduce nella pratica nel fatto che se le pratiche magiche sono qualcosa di estraneo ed esterno al cristianesimo, qualcosa che non gli appartiene più e che viene quindi condannato, allora sono trasmesse dai demoni. Diventano demoni tutti quegli spiriti, tutte quelle entità che tradizionalmente o sono legate in qualche modo alla magia, vedasi per dire, direi Ecate, ma Ecate è un caso comunque che andrebbe discusso molto più ampiamente di così. Vedasi per esempio quello che succede con Diana e tutta questa idea di Diana come signora del gioco, che parte nel Medioevo, anche se ha il suo massimo sviluppo nel Rinascimento, ma anche per esempio spiriti di vario tipo, spiriti dei luoghi, fate e via discorrendo, vengono rilette dalla cristianità come demoni. Questo cosa implica? Implica che poi, quando verranno redatte le demonologie, quindi tutti quei volumi che in realtà sono primariamente di teologia e secondariamente testi di esoterismo, breaking news, in queste demonologie si troveranno molto spesso un mix di divinità di vari paganesimi. Probabilmente alcuni spiriti locali o storpiature di nomi di spiriti, divinità e via discorrendo, e una serie di entità inventate più o meno a tavolino, con nomi più o meno composti con logica. Se avete familiarità con la chiave di Salomone, questo processo credo che vi sarà assolutamente chiaro. Troviamo, per dire, Astaroth, Baal all'interno e via discorrendo. Troviamo Cimmeries, che è chiaramente un riferimento a quella mitica popolazione dei Cimmeri che presiedeva alcuni oracoli. Cioè, non vedo la difficoltà nel senso nel capire questa cosa. Poi è chiaro, se uno non studia nel dettaglio quello non la può avere presente, però il processo logico che viene seguito nella composizione delle demonologie è chiaramente questo. La cosa interessante, secondo me, è che tendenzialmente c'è questa abitudine di rendere cristianesimo, giudaismo e islamismo un unicum, perché ovviamente gira che tiri gira figliano tutti dalla stessa origine, con varie evoluzioni. Dal punto di vista di come queste tre religioni si configurano verso la tematica della condanna di ciò che è straniero ed esula dalla loro religione, però ci sono delle differenze sostanziali. Assolutamente appiattite dal cristianesimo, che ad un certo punto ha fatto i soliti mischioni e livellamenti, però originariamente ci sono notevoli differenze. Tant'è che secondo me, nel caso per esempio del giudaismo, che è la realtà che conosco meglio, per cui mi atterrò a parlare di quella e eviterò di parlare dell'Islam, di cui non ci capisco una mazza, nel caso del giudaismo la cosa è abbastanza interessante, perché nell'epoca più antica succede esattamente quello che succede in verità in Grecia con il termine daimones, cioè le divinità straniere sono chiamate shedim. Però il termine Shedim non ha né un'accezione positiva né un'accezione negativa, acquisirà un'accezione negativa esclusivamente nel Rinascimento, quando cioè lo stesso giudaismo fonderà alcune idee del cristianesimo. Mentre invece in epoca arcaica gli Shedim erano gli dei stranieri, cioè punto. Per esempio Asmodai era chiamato re degli Shedim proprio per questo, perché probabilmente nell'area medio orientale era una delle divinità più venerate, per cui è stato letto dalle comunità giudaiche come il re, cioè il più importante, il più venerato degli Shedim, cioè gli dei stranieri. Ma nel giudaismo arcaico troviamo altri termini che si riferiscono nello specifico a demoni nel senso, diciamo, negativizzato del termine, quindi quello che poi utilizzerà la cristianità. I mazikim, i seirim poi sono un caso molto particolare, perché vabbè, non sarò ad ammorbarvi con questa cosa, però nei seirim, per esempio, entrano anche le persone è in condizioni di schiavitù per varie ragioni che non sto a chiarire qui. Sono visti sia come queste persone in schiavitù che come dei veri e propri demoni, quindi entità sovrannaturali che vessano gli uomini. Ci entrano per esempio lo Shulak, che era un demone che infestava i bagni pubblici.
Tra l'altro,
Perché i bagni pubblici, in realtà, anche questa è una cosa curiosa, erano percepiti come dei luoghi piuttosto pericolosi, probabilmente perché in molti casi venivano scaldati con delle fornaci, e quindi c'è il solito problema culturale che dove c'è fuoco in cavità c'è anche qualcosa di pericoloso. Credo sia...
Tra l'altro faccio una cosa interessante. Anche in Giappone c'è un demone dei bagni pubblici, uno yukai che infesta i bagni pubblici.
Sì, no, ma è una cosa meravigliosa, perché poi in realtà lo Shulak sarebbe anche ereditato da chiaramente le culture vicine. Non è che gli diano particolare rilievo, però sicuramente compare per esempio nelle ciotole magiche aramaiche, chiaramente. Proprio... Proprio perché fra tutti era anche quello meno insidioso, per così dire, però quello più rompicoglione, perché insomma magari quando caghi non volevi esattamente avere il demone nell'angolino. Vabbè.
È come farla con il gatto che ti fissa.
Esatto, quindi c'è comunque nell'ebraismo antico questa netta differenza fra Shedim e tutto il resto. Questo per farvi capire che il giudaismo segue un percorso logico piuttosto diverso da quello del cristianesimo, ma quando poi il cristianesimo utilizzerà gli altri monoteismi, quindi l'Islam e il giudaismo, come degli alleati circostanziali utili contro i pagani, chiaramente tantissime delle idee e dell'immaginario sia islamico che giudaico verranno integrati in tutte queste nuove concezioni teologiche, in tutte queste demonologie, che vanno formandosi dal Medioevo in poi. E comunque secondo me è un aspetto piuttosto interessante di come le culture arcaiche confluiscono, come le culture pagane, chiamiamole così, confluiscono laddove il paganesimo non dovrebbe esserci. Di fatto, a mio parere, ma questa è una nota a margine, escludere completamente dallo studio esoterico quelli che sono i testi teologici cristiani è abbastanza controverso, nel senso si rischia di perdersi delle informazioni invece piuttosto utili, esattamente come escludere lo studio dei processi per stregoneria dall'indagine sulla stregoneria è una sciocchezza. Comunque il discorso su Shedim e altre classi di demoni è anche per dirvi che nel termine demone vanno a entrare, ampliando chiaramente il campo semantico, anche tutta una serie di cose che non sono direttamente relative allo sviluppo linguistico del termine daimon, e questa cosa ovviamente emergerà primariamente perché la Chiesa ha un grosso problema nel Medioevo. Noi adesso ci immaginiamo un'Europa ben connessa in termini di proprio vie viabili, di strade. Ci immaginiamo un'Europa facilmente raggiungibile in tutti i suoi vari punti, ma nel Medioevo non è assolutamente così. Nel Medioevo, nel Rinascimento, è difficile raggiungere quella che è la ruralità. E la ruralità resterà fino all'industrializzazione, quindi fino al 1700-1800, una realtà staccata e quasi aliena da quelle che sono invece le città e i luoghi più centrali, quelli dove la cultura si sviluppa, quelli nei quali il cristianesimo ha facilità di imporsi. Facciamo attenzione a quello che sto dicendo e cerchiamo di non mettermi in bocca parole che non ho detto. Non sto dicendo che culti pagani sopravvivono nelle aree rurali. Quello che sto dicendo è che il retaggio di questi culti sopravvive in queste zone, magari sotto forma di pratiche quelle che vengono chiamate folcloristiche locali, magari sotto forma della credenza di certi luoghi infestati da certi spiriti dove prima sorgevano dei templi pagani, magari sotto forma di figure leggendarie che vengono utilizzate per trasmettere insegnamenti morali,
scusami,
o di figure, scusami, leggendarie che trasmettono degli insegnamenti eretici rispetto a quello che viene definito dalla cristianità.
Ma senza andare lontano, il culto dei santi.
Sì,
cioè,
beh, okay.
Fino al 1900 il culto dei santi, i primi del Novecento, il culto dei santi era un culto eretico, era un culto satanico.
Assolutamente.
Visto che non sono riusciti ad eradicarlo, hanno detto vabbè, famo che allora va bene.
In tantissime leggende troviamo comunque quella che è la sopravvivenza delle vestigia dei vari paganesimi. Questo non rende identitario, cioè non crea un'identità netta fra usanze e costumi rurali e culti pagani, però crea un continuum che la Chiesa fatica ad eradicare, e da lì viene istituita l'Inquisizione. Inquisizione che a giro lo ribadisco, però è qualcosa che anche qui non riesco a far arrivare, non capisco perché. Inquisizione che non viene istituita a scopo di sterminio delle streghe o dei culti pagani residui, che comunque non ce ne sono di culti pagani residui nel Medioevo e nel Rinascimento, dannazione, ma viene istituita a scopo di rieducazione di quelle persone che vengono colte in atti, in idee o in modi di vivere ritenuti eretici, ma lo scopo è rieducativo. La maggior parte dei processi alle streghe e la maggior parte dei tribunali in realtà impone semplicemente delle sanzioni e la conversione della persona che viene processata. In molti casi impone l'esilio, ma sono rarissimi i casi di come si dice, di uccisione di queste persone processate. Persone processate che, per inciso, non sono esclusivamente donne, perché in alcune zone d'Europa, in particolare in Nord Europa, sono a prevalenza uomini, anche in Est Europa sono invece a prevalenza uomini. Quindi per questo scopo rieducativo. Per mettere in atto questo scopo rieducativo ha bisogno di uno strumento, un'organizzazione chiara, precisa e completa di quelli che sono gli agenti del male. Nascono così le demonologie, come testi appendice comunque della teologia cristiana. Nota bene che non è nel Medioevo, e il post di ieri era relativo esclusivamente a una certa visione del demoniaco e del diavolo barra Satana nel Medioevo. Nel Medioevo tutte queste entità che vengono chiamate demoni e che trasmettono un modo di vivere, delle pratiche magiche o delle pratiche in linea generale intese come dei modi di comportarsi deviati rispetto al cristianesimo, non sono viste come organizzate in una, diciamo, struttura gerarchica che ha a capo il diavolo Satana. Questa cosa succede sì, ma verso la fine del Medioevo e soprattutto nel Rinascimento, dove appunto sono concentrate la maggior parte delle demonologie che creano delle vere e proprie gerarchie, mentre invece nel Medioevo le demonologie si concentrano sul creare degli elenchi di spiriti non strettamente in rapporto gerarchico gli uni con gli altri. Era per questo che nel post scrivevo che a trasmettere la stregoneria nella mentalità medievale non erano esclusivamente i demoni, ma erano anche le fate, erano varie divinità che vengono menzionate nelle leggende e anche contro i quali la teologia cristiana si scaglia, divinità soprattutto greche, romane e germaniche, perché chiaramente il primo bacino di diciamo,
conversione.
Esatto, di conversione sono state queste zone, ovviamente, perché Roma ha giocato un ruolo comunque imprescindibile nello sviluppo di quello che è il cristianesimo. Roma, la romanità in senso più lato. Um, Ok, un'altra cosa secondo me interessante che spesso sfugge è il fatto che non esista un'unica demonologia, un'unica lettura di queste eventuali gerarchie o liste di spiriti che la Chiesa produce, meglio che vari pensatori della Chiesa producono allo scopo di agevolarsi nel processo di conversione. Ne esistono varie. Quella che tendenzialmente abbiamo in mente più, di più è quella dell'Emegeton, ma poi c'è anche lo pseudomonarchia demonorum di... me lo sono segnata per fortuna perché quel nome faccio cacà. Di Weir c'è anche Culpeper, per esempio, che ne produce un'altra che differisce in maniera, secondo me, sostanziale dalle prime due citate. C'è anche il Dottor Rudd, c'è un grimorio intitolato proprio al Dottor Rudd che propone un'altra demonologia. Il Gran Grimoire ne propone un'altra ancora. E in tutte queste demonologie bisogna fare delle distinzioni, nel senso che alcune nascono con intento puramente teologico. Mi viene in mente tutto il lavoro di Hartlieb per sostanzialmente avvisare il tizio che gli faceva da mecenate dei pericoli della magia nera e dei demoni. Altri invece nascono probabilmente già in associazione. Mi porteresti il caricabatterie e daresti modo di collegarmi? Sì. Perché non ci ho pensato. Altri nascono invece probabilmente o nello specifico con uno scopo finale magico o comunque con una maggiore relazione a quelle che sono le arti occulte rispetto a quella appunto per esempio di Hartlieb e altre. L'intento di tutte queste demonologie comunque è proprio nello specifico quello di fare una catalogazione del male e poter permettere agli inquisitori e comunque al cristianesimo di difendersi conoscendo il proprio nemico. E questa cosa, in verità, è un successo abbastanza straordinario. Grazie. Grazie, sì. Scusate, mi attacco il telefono e torno subito.
Sono subito da voi. Aspetta che devo mettere...
Mi serve più vicina, però, perché...
Aspetta che... Sì.
Grazie.
Un po' di liberi sui bikini.
Scusate, mi ero impreparata, pensavo mi bastasse la batteria, ma sapevo che sarei andata per le lunghe. Vabbè. Buona così. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che... Ah sì, che tutte queste servivano... Esatto, servivano per poter identificare meglio il male e poter quindi condurre i processi o tenersi alla larga da tutte queste cose e possibilmente correggere la popolazione che continuava a invocare certi spiriti, credere che quegli spiriti risiedessero in certi luoghi e via discorrendo. Noterete fra l'altro che utilizzo il termine spiriti in maniera intercambiabile per riferirmi a divinità di cui sopravvivono i nomi nei luoghi, per esempio, o in leggende, a demoni propriamente detto, eccetera, eccetera, perché in realtà quello che troviamo in queste demonologie è un gran miscuglione. Un gran miscuglione che però diventa assolutamente autonomo nel comparto mitologico che presenta nel suo sviluppo rispetto a quello che erano quelle stesse figure nell'antichità. Astaroth è, secondo me, uno degli esempi più palesi per chiunque si interessi di Grimori. Ok, questa cosa l'ho già detta, come sono stata brava. Allora, per questa ragione... Cito quello che scrivevamo ieri, nel post io scrivevo: per questa ragione la volontà di costruire una gerarchia univoca del male che descrivesse con dovizia i mediatori del diabolico e del maligno, tutti quei movimenti contemporanei legati al satanismo e alla demonolatria che compongono complesse gerarchie nelle quali troviamo incluse figure mitologiche, divinità e vari pantheon e spiriti di altra natura, stanno in realtà perpetrando un metodo di pensiero cristiano. Perché scrivo questa cosa? Fondamentalmente perché questo modo di fare porta ad accorpare figure provenienti da varie culture, vari pantheon, con varie ragion d'etra e vari leitmotiv e vari ruoli, varie funzioni, vari aspetti in un unicum, cosa che sì, succede, ma nel pensiero cristiano non è qualcosa che fa parte del pensiero pagano arcaico. Di conseguenza le radici di questo tipo di strutture gerarchiche, che li chiamiamo spiriti o che li chiamiamo demoni, non attiene a nulla che non gemmi chiaramente dal pensiero cristiano. Peraltro, devo aver fatto un errore evidentemente, perché altrimenti non me lo spiego, ma quando io ho scritto questo post, dove ho scritto stanno in realtà perpetrando un metodo di pensiero cristiano, non stavo necessariamente sottintendendo che questo perpetrare comunque un modello di approccio cristiano fosse di per sé negativo. Cioè, non è detto che questa cosa lo sia. È come dire che la rivendicazione che hanno fatto le femministe del termine strega è negativa perché lo utilizzano il termine strega cristianamente inteso. No, cioè l'uso che loro ne fanno è scorretto sicuramente dal punto di vista formale, nel senso che la strega è una figura molto oltre l'immaginario femminista, che ha varie funzioni nelle varie culture, nei vari culti, ma non è che questa cosa del dire è formalmente scorretto implica che quello che loro stanno facendo sia male in senso lato.
O che sia scorretto. Anche
perché, esatto, anche perché per esempio il femminismo secondo me è il caso d'oro per parlare di questo, ma poi parlerò anche del caso del black metal, perché c'è una ragione per cui indosso una maglia così bella.
Non perché il tuo intero guardaroba è fatto di maglie black metal?
No. Ah? Sì. Però vabbè. Non dovevi proprio dirlo così. Cioè, cerca di lasciarmi il fatto che la cosa ha un senso.
Sì, sì, ha un senso.
In realtà, per esempio, il femminismo, proprio utilizzando questo termine strega in maniera rivendicante e rivendicandolo con un nuovo significato o ampliando il suo campo semantico, ha portato per esempio alle donne a poter abortire, divorziare, poter accusare i loro compagni di violenza, quando
ereditare.
Esatto, quando chiaramente la violenza effettivamente è stata fatta, perché negli altri casi sono delle teste di cazzo le donne che lo fanno, a poter ereditare e a poter avere gli stessi diritti degli uomini. Quindi già questo dovrebbe farci capire che c'è una differenza di intento che fa appunto la differenza, e una differenza di modalità che determina il risultato. Adottare questo tipo di gerarchia di spiriti o divinità o di demoni, che li vogliamo chiamare, in maniera ampliata, includendo varie figure provenienti da vari pantheon, con vari percorsi storici, varie origini, vari ruoli in origine, eccetera, eccetera, a mio parere è scorretto dal punto di vista formale, ma dal punto di vista pratico, se la tua pratica riesce a basarsi su quello e funziona, che problema c'è? Che problema c'è?
Io sottolineo.
Il piano della pratica dell'arte e il piano dell'accademia non sempre sono lo stesso piano. Se una cosa in pratica funziona, cioè funziona nel senso porta risultati, me coglioni, chi sono io per poterti dire no, non funziona. Però a fronte di studi accademici, a fronte di studi letti, a fronte di un sacco di cose, una persona potrebbe dirti sì, però formalmente dal punto di vista storico, accademico, eccetera, 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 è formalmente scorretto. È un tipo di contestazione differente.
Che è quello che abbiamo sempre fatto, cioè il punto non è dire non puoi praticare una cosa che storicamente non è accreditata, ma abbi l'onestà intellettuale di dire la cosa che io pratico non è storicamente accreditata, però funziona, e sti cazzi!
In realtà, e qui poi arriviamo a cosa cavolo c'entra il black metal in tutto questo discorso, in realtà, a mio parere, l'utilizzo di un modello di pensiero cristiano non è necessariamente un male nell'esoterismo contemporaneo. Mi spiego meglio. È un male se si è succubi di questo pensiero e lo si perpetra e lo si perpetua in maniera cieca, ottusa e appunto ignorante da succubi. Quindi tu non sai che stai facendo qualcosa e continui a portarla avanti. È il caso d'oro, per esempio, di esoterista TM che qualsiasi cosa gli puzza di via di mano sinistra, di satanismo, eccetera, eccetera, uccidete gatti e squartate bambini. Cioè questo è un esempio dannoso dell'adottare un pensiero cristiano in maniera assolutamente scriteriata, facendo danni e facendone tanti. Poi c'è l'altro modo, secondo me, di ereditare un pensiero cristiano relativo all'esoterismo e alla religione, pensiero cristiano nel quale comunque siamo immersi e siamo stati immersi, perché anche se mi venite a dire ma la mia famiglia non era cristiana e io non sono stato battezzato e i miei non mi hanno mai spinto alla religione, però comunque un dato di fatto che il pensiero cristiano è una delle radici del pensiero sociale occidentale.
Quindi, anche perché basta andare a scuola, cioè, che c'è il crocefisso.
Esatto.
Vai per in ospedale, cui c'è il crocefisso.
E il modo sano o come si dice, rivendicativo o vendicativo, come mi piace di più definirlo, secondo me è quello consapevole del prendere e assumere questi modelli culturali e stravolgerli. L'esempio del black metal, a mio parere, è particolarmente calzante per il semplice fatto che il black metal si veste letteralmente nel suo gemmare da quello che era l'heavy metal, l'heavy rock, poi l'heavy metal, eccetera, eccetera, precedente, si veste di una simbologia che viene definita satanica. Gioca sul concetto stesso di panico satanico, in realtà, facendosene incarnazione. E lo fa soprattutto per una ragione politica e sociale. Esattamente come nei processi alle streghe, per una ragione politica e sociale, troviamo talvolta citato quello stesso immaginario del diabolico e del demoniaco dalle figure che vengono processate, quindi dalle vittime dei processi, proprio a scopo di rivendicazione. Questo, secondo me, è evidente, in particolare nel caso delle donne, nel senso che devo partorire con dolore. Sono una puttana peccatrice a priori perché il peccato è tutta colpa di Eva. Socialmente ho molti meno diritti degli uomini e allora sai che c'è? Beh sì, cazzo, questa figura in nero, questo diavolo, questo demone, questa Diana, questa Ecate, questo salcazzo chi, mi ha dato il potere di riprendermi in mano la mia vita, di vivere in maniera più libera, in maniera più piacevole, con altri valori, e tu la tua cristianità mettitela in culo. Succede anche questo nei processi alle streghe, ed è per quello che, a mio parere, soprattutto dal punto di vista sociologico, per capire l'impatto della cristianità e come la cristianità ha cambiato il modo di vivere, i processi alle streghe sono interessanti, senza contare il fatto che all'interno si trova un botto di folklore, perché gli inquisitori erano degli psicopatici pazzi che registravano ogni parola che usciva dalle bocche di sti cristi che inquisivano. Si trova un sacco di folklore, si trova anche un sacco in realtà di pratiche magiche, perché non credendo la cristianità alla fattualità dei risultati prodotti da queste magie, ne riportavano le tecniche.
Grazie.
Quindi, cioè, vabbè, la questione dei processi meriterebbe un'altra live ancora. Quindi il caso del black metal, dicevo, è particolarmente significativo proprio per questa ragione, perché adottando dei simboli originariamente cristiani e invertendoli, in realtà mette in atto un processo di rivendicazione. Quello che succede, per esempio, nella scena black metal nord europea, io non parlo mai di queste cose perché ho sempre pensato che non gliene fregasse in cazzo a nessuno, però se vi interessa fatecelo sapere, perché in realtà io sono nella cultura black metal da un sacco di anni.
No, non l'avrebbe detto nessuno.
Comunque, quello che succede, per esempio, in Nord Europa con la prima wave del black metal è proprio che viene appoggiata una campagna sociale che criticava la capillarità dell'influenza del protestantesimo, comunque in generale della cristianità, sulla società circostante attraverso la musica e delle azioni di rivendicazione che, occhio, non sono il bruciare chiese, quanto piuttosto l'adottare un certo tipo di simbolismo, il parlare di un certo tipo di tematiche proibite, il parlare di un modo sociale di stare nella società differente da quello stabilito dalla cristianità e via discorrendo. Una piccola curiosità riguardo al... No, non lo cito il conte, non posso! Lo volevo citare, in effetti, perché, ecco, lui è quello che ha rovinato tutto. Ma lo citerò trasversalmente. Il non citabile su Instagram, altrimenti mi atomizzano il profilo, lo chiameremo Vivi, Conte Vivi. Tanto, cioè, voglio dire, se cercate black metal innominabile, penso che vi salta fuori. Che è l'accusato per eccellenza di aver bruciato chiese, cosa che in effetti ha fatto, ma è stato processato anche per tante altre cose.
Forse più gravi.
Molto più gravi, cazzo! Molto più gravi, cazzo, di bruciare una chiesa. Ecco, lui, per esempio, riprende un gesto che è quello del bruciare le chiese, che in realtà non nasce nel black metal, ma nasce nei movimenti degli anni 60 in America, quando i bravi cristiani bruciavano le chiese dei neri,
no,
per farvi vedere come cambiavano, no? Come cambia il valore dello stesso simbolo, come viene rivendicato in questa maniera un po' estrema, nel caso di Conte Vivi, questa cosa. Però appunto questo atto originario di denigrazione delle chiese nere, di sconsacrazione anche di queste comunità, in ogni caso cristiane, ma in realtà nel caso di Vivi entra in ballo quel fenomeno estremista innominabile quanto lui, però per esempio nel caso dei Mayhem no. Ed è assolutamente uno dei falsi miti del black metal, cioè che siano tutti di estrema destra, ma vabbè, non dedicherò la live a questo perché altrimenti
Fernando mamma sono intere band che sono di estrema sinistra, se
sì,
sono,
infatti,
però non
vabbè.
Entreremo in questo discorso,
ma fondamentalmente secondo me l'idea di base del black metal è si fotta la politica, fate cacà a tutti,
esatto. Quindi, comunque raga, se vabbè. Vi interessano queste tematiche fatecelo sapere, perché a noi piacerebbe portarle, ma abbiamo sempre pensato,
ma soprattutto io parlerò di sicuro del black metal in relazione al panico satanico, perché in tutto questo discorso della rivendicazione dei simboli in realtà entra proprio anche l'opposizione a quelle che sono le idee fondamentali del panico satanico, gli anni sono sempre quelli. E quindi dicevo, comunque, per concludere la live e tirare le fila, questo discorso di una rivendicazione e di un'inversione del di un'inversione di quelle che sono le simbologie cristiane. Ribadisco, perché veramente ci tengo a far passare questa cosa, perpetrare un metodo di pensiero cristiano è un dato di fatto, ma non ha necessariamente una qualifica positiva o negativa. Ricordatevi che anche solo dal punto di vista sociale, e la sociologia studia questi fenomeni e studia in particolare il black metal proprio perché il black metal ha fatto questo, prendere un simbolo negativo che è stato usato per opprimere, per perseguitare, per uccidere, eccetera eccetera, e invertirlo o ridicolizzarlo, ha un valore catartico sia sull'individuo che sulla società. È un po' come quella satira, per cambiare di nuovo esempio, che viene fatta ai Gay Pride, quando compaiono gli striscioni con la bandiera rainbow, le croci circondate di fiorellini e le scritte cubitali Gesù aveva due papà ed è comunque cresciuto bene. È chiaro che se guardiamo la correttezza teologica di questa affermazione fa acqua da tutte le parti, però si stanno prendendo dei simboli, si stanno prendendo dei leitmotiv di un movimento che ha oppresso una certa comunità e li si sta ricontestualizzando e ribaltando per veicolare un nuovo significato. Ecco, fare questo con il pensiero cristiano nell'esoterismo ha ancora oggi un grandissimo valore. E non venitemi a dire che noi ci scagliamo contro l'adozione del metodo di pensiero cristiano e l'adozione di simboli rovesciati, chiaramente, del cristianesimo, perché porca paletta, il nostro simbolo è un cazzo di teschio coronato che, se non l'avete ancora capito, blame on you e sulle vostre vacche, è una presa per il culo palesissima.
No, davvero?
Cioè... Vabbè, santa
comunque
paletta.
Sappiate che il romano, quando gli abbiamo fatto vedere il simbolo che stavamo parlando, la prima cosa che ha detto è: no, è geniale, così anticristiano, che brave!
Esatto. Quindi, cioè, voglio dire, basta mettere in fila le cose e voglio dire...
Ma poi voglio dire, scusate, è un momento personale. Io c'ho una cazzo di croce al contrario enorme tatuata sulla coscia.
Vabbè. Momento. Così, momento orgoglio personale.
Cazzo, sì, l'adoro, è uno dei miei tatuaggi preferiti.
Quindi un metodo è anche questo. Detto questo, spero che la live sia stata interessante, spero che sia venuta registrata bene, perché voglio assolutamente metterla come podcast, perché purtroppo tutte le persone che ci seguono sul podcast non ci seguono qui su IG.
E viceversa.
Se siete arrivati in coda, troverete il podcast su Spotify, Amazon Music, Audible, Apple Podcast.
Vabbè. E boh.
È un tot, quindi potete recuperarlo. Lascerei un piccolo spazio di domande e considerazioni se volete, poi direi che posso andare a pranzare. Anche quest'oggi l'ho fatta, sono molto felice. Bene, siamo arrivati alla fine della live che abbiamo tenuto su Instagram qualche giorno fa, Demoni, Streghe e Black Metal. Spero che sia risultata interessante, che abbia dato degli spunti anche per ragionare di più sul legame fra musica e magia e su come sia la musica che la magia possono in qualche modo veicolare dei messaggi a volte in controtendenza. Se non ci seguite sui nostri social, seguiteci, ci trovate ovunque come Nexus Arcanum, su Instagram nexus-arcanum. E vi ringrazio di nuovo e alla prossima. Ciao!